Sono le 10:12 e siamo collegati con l'avvocato Losco per parlare di pacchetto sicurezza. Forse non ne avete più sentito parlare, se ne era parlato a novembre quando era stato lanciato il nuovo pacchetto sicurezza, poi nel frattempo sta facendo un iter all'interno della Commissione Affari Costituzionali, ma in questi giorni sono girate notizie relative ad una proposta ulteriormente peggiorativa avanzata da tale Iezzi della Lega, il quale vorrebbe introdurre una serie di modifiche del codice penale circa le circostanze aggravanti dei reati di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale a un corpo dello Stato. Insomma, arrivare fino a 25 anni di galera per chi ce l'ha con le opere pubbliche, questa è la sostanza. E anche le lotte sindacali sono duramente attaccate nel momento in cui chi farà un picchetto, se dovesse passare, rischia la galera. Ma cerchiamo di capirne di più, sia dal punto di vista politico che tecnico, e appunto per questo siamo collegati con Eugenio Losco, avvocato di Milano, che di tanto in tanto ci aiuta a districarci in mezzo a commi, codicilli, che poi tradotti significano tribunali, galera e repressione. Ciao Eugenio. Ah, è caduta la linea, ahi noi, riproviamoci. Allora, come vi avevamo appena annunciato prima che cadesse la linea, siamo collegati con l'avvocato Eugenio Losco per sapere di alcuni emendamenti, modifiche proposte in sede di Commissione Affari Costituzionali al pacchetto sicurezza licenziato a novembre dal governo e che prevederebbero carcere per chi fa un picchetto, carcere per chi lotta contro le grandi opere. Buongiorno Eugenio.
Buongiorno, saluto a tutti.
Allora, raccontaci un po' che cosa sta uscendo dalla saccoccia della Lega, in particolare di questo Iezzi, all'interno di un provvedimento di cui abbiamo già parlato, credo proprio con te, e che già contiene una serie di provvedimenti repressivi disegnati ad hoc su alcuni soggetti. E qui siamo ad un ulteriore tassello.
Sì, beh, hai ragione, ne abbiamo già parlato a novembre quando questo disegno di legge sicurezza, l'ennesimo disegno di legge sicurezza, era stato presentato al Consiglio dei Ministri. È un disegno, come tu hai detto, si caratterizza per essere strutturato per andare a colpire determinate categorie di persone, quindi un esempio classico di diritto penale del nemico, e per l'inasprimento in generale di tantissime pene e di una tutela molto molto pressante nei riguardi degli appartenenti alle forze dell'ordine. Mi riferisco in particolare all'introduzione di nuove aggravanti per quanto riguarda il reato di resistenza, l'introduzione del reato di rivolta in carcere e nei centri di detenzione amministrativa, addirittura con una nuova fattispecie di reato di resistenza passiva che è assimilata alla resistenza attiva. Di questo provvedimento stiamo parlando. All'interno di questo provvedimento, per migliorarlo ulteriormente, sono stati proposti dal deputato Iezzi, che fa parte della Commissione a giustizia e affari costituzionali alla Camera, dove è in discussione il disegno di legge, alcuni emendamenti. Due in particolare colpiscono perché sono ancora una volta indice di quello di cui dicevo prima, questo diritto penale del nemico, che vanno a colpire in particolare i movimenti di opposizioni. Mi riferisco a quello che tu hai chiamato l'emendamento contro le grandi opere e quello poi relativo all'attività di picchettaggio. Il primo prevede un inasprimento della pena per il reato di resistenza fino a 25 anni di carcere attraverso calcoli un po' complicati sull'aumento di varie aggravanti che sono contenute nell'articolo 337 per coloro che si oppongono alla realizzazione di grandi opere che sono considerate di interesse nazionale. E la seconda è invece una interpretazione autentica, tra l'altro è una cosa piuttosto strana come intervento normativo, in cui si dice che l'articolo 610, che è il reato che punisce la violenza privata, è quando si commette quando una persona con violenza o minaccia cerca di impedire a qualcun altro di fare un qualche cosa. Questo reato viene interpretato ai sensi di questo nuovo emendamento, nel senso che qualora questa attività di impedimento sia attuata nelle forme del picchettaggio, per capirsi, quindi in occasione di scioperi davanti ai cancelli, il reato sussiste sempre anche se chi partecipa a questi presidi non commette alcuna forma di violenza o di minaccia. E peraltro, questa è ancora una cosa particolarissima, non si può invocare la scriminante dell'esercizio di un diritto, del diritto di sciopero. Quindi, anche se il reato sussiste, non si può invocare che il reato è stato commesso nell'occasione di uno sciopero, che è un diritto che spetta ed è previsto dalla Costituzione, e quindi in questo caso, trattandosi di un interesse maggiore, quello della tutela dei diritti dei lavoratori rispetto a quella dell'attività economica e dell'impresa, si sarebbe scriminati, quindi la pena non potrebbe essere applicata anche se un reato sussiste. Ma qua c'è proprio un espresso riferimento al fatto che non si può invocare questo tipo di scriminante. Capite la gravità della cosa? Non so se sono stato chiaro, perché è un po' un tecnicismo.
Sì, è un po' complicato, però insomma la sostanza è, tu non puoi dire io sto scioperando, faccio il blocco per faccio il picchetto per fare in modo che lo sciopero sia efficace, cerco di esercitare il mio diritto a scioperare e quindi a danneggiare la controparte, perché lo sciopero è un diritto che prevede la possibilità di danneggiare realmente la controparte. Ebbene, a questo punto tutto questo viene cancellato, e se io impedisco a qualcuno di entrare, di fatto sto commettendo un reato. Questo significa riversare mucchio di carcere addosso alle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici che si avvalgono di questa pratica, che è una pratica normale. Già l'avevano fatto peggiorando il blocco stradale, adesso siamo arrivati anche al picchetto.
Assolutamente, ma guarda che poi non è una scelta casuale, nel senso che ad esempio io mi occupo di sindacati di base nella logistica. Ogni volta che questo tipo di sindacati organizza uno sciopero con la modalità del blocco dei cancelli, dell'attività di picchettaggio, viene contestata questa ipotesi di reato, il 610, la violenza privata. Però nel 99,9% dei casi poi si va a processo e i lavoratori vengono assolti, perché il blocco è stato posto in essere senza violenza o minaccia, o perché comunque, secondo la maggior parte dei giudici, sussiste quella scriminante dell'esercizio di un diritto, che quindi quell'attività, seppur illecita, viene esercitata per rivendicare i diritti dei lavoratori, quindi rientra nel diritto di sciopero. Quindi immagino che Iezzi sia stato mosso dal fatto che c'è una rivolta da parte di questi grandi gruppi che appartengono alla logistica per far sì di intervenire e modificare questa normativa che in qualche modo crea loro un danno alla produzione. Quindi è un intervento proprio specifico su richiesta di grandi gruppi che si occupano di questa attività di logistica.
Chiarissimo, quindi siamo davvero di fronte a, ancora una volta, anche ad una giustizia di classe, perché questo di fatto salvaguarda gli interessi di queste grandi strutture della logistica, queste grandi strutture della distribuzione, che di fronte a lotte molto dure, specialmente quando si tratta di merce legata alla catena del fresco, possono subire danni molto ingenti e quindi essere indotte più facilmente a cedere di fronte alle richieste dei lavoratori e delle lavoratrici. Cosa che di fronte
sono come dicevi tu, quando io esercito un'attività di sciopero è ovvio che procuro un danno alla produzione, ma questo è lecito nell'attività di sciopero. Io non devo produrre un danno alla produttività, nel senso che non posso far sì che quel tipo di attività si blocchi per sempre, ma che ci possa essere un piccolo danno economico, questo è evidente, ma è riconosciuto come legittimo dalla giurisprudenza prioritaria di maggioranza della Corte di Cassazione.
E quindi di fronte a tutto questo non andremo incontro a quello che accade, credo, normalmente, ossia che non partano nemmeno i procedimenti perché vengono archiviati o si arrivi a delle assoluzioni. In questo caso ci sarebbero delle condanne con questa interpretazione autentica, giusto?
Sì, assolutamente, assolutamente sì. Poi vedremo che fine fa questo emendamento, perché tutti questi emendamenti mi sembrano caratterizzati da un profilo di incostituzionalità esagerato. Però poi sono interventi che magari io la butto lì oggi, poi dopo vengono affinati e in qualche modo poi si arriva a ottenere un risultato di questo tipo. Quindi questa è la preoccupazione.
Ma sai, in un paese in cui un attentato senza nessuna vittima e praticamente senza neppure danni, qualcuno è stato condannato per strage politica e ha rischiato l'ergastolo ed è comunque stato condannato ad una pena altissima, cominciare a pensare che uno possa prendere davvero fino a 24 anni per un pecchetto un po' vivace comincia a essere un po' meno fantascientifico di quanto non lo sarebbe stato se ci fossimo chiesti tu questa cosa 10, 15 o 20 anni fa.
Sì, è assolutamente così. Comunque è tutto il provvedimento che è veramente incredibile. Poi ho letto ieri di un altro emendamento, non so se ieri o l'altro ieri, non so ancora se del simpatico Iezzi, sulla impossibilità da parte della magistratura di fare indagini nel caso di reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine in episodi in cui vengono coinvolti per un uso illegittimo di armi, ma viene demandato tale compito all'avvocatura dello Stato. Non so se l'hai letto questo provvedimento.
No, questo non l'ho letto, mi era scappato davvero.
Anche questo è particolare, si toglie il compito di indagare nei confronti di appartenenti alla forza di polizia alla magistratura, ma si dà questo compito in primis all'avvocatura dello Stato. L'avvocatura dello Stato, di parte ovviamente, deve dare un parere preliminare nel caso in cui ritenga che ci sia un reato, manda gli atti poi alla procura.
Quindi sostanzialmente i poliziotti prima di poter essere indagati devono avere il parere positivo dei loro avvocati difensori?
Esattamente così. Questo è veramente, veramente incredibile. Ma tutto il disegno di legge ha una parte importante, un capo di questo disegno di legge, che è proprio riservato alla tutela degli appartenenti alle forze dell'ordine. E così si spiega ad esempio l'introduzione del reato di rivolta in carcere o nei CPR, tutte quelle aggravanti che rendono la pena della resistenza sempre più allucinante. Ormai non si può più dire che la resistenza è una pena fino a 15 anni, ma addirittura fino a 25. Insomma, vanno tutti quelli in quella direzione di tutela delle forze dell'ordine,
che sono considerate intoccabili e sono anche convinti di avere un'opinione pubblica a sostegno. Perché immaginati se ci fosse scritto che perché qualcuno dei movimenti prima di essere rinviato a giudizio debba essere sentito il proprio avvocato, insomma tutti quelli che difendi, tu devi dare parere positivo o negativo al fatto che vengano rinviati a giudizio. Beh, immaginati
sì. È incredibile, fa quasi ridere, ma è proprio così.
Ma io l'ho capovolta proprio perché per rendere tangibile l'enormità di quello che è stato proposto. Poi questo forse è un profilo di incostituzionalità discreto, ce l'ha o sbaglio?
Ma sì, assolutamente, però un po' tutto si caratterizza per grandissimi profili di incostituzionalità. Ci sono già online dei commenti sul disegno di legge che le hanno sollevati, però la preoccupazione è che comunque questi tentativi vengono fatti, e ripeto, una volta che si instaura questo tipo di meccanismo, poi magari non passa una volta, poi però viene affinato, la seconda volta viene perfezionato in una maniera un po' più compatibile alla nostra Costituzione, e quindi il rischio che questi provvedimenti passano e poi diventino reali sussiste, no? L'abbiamo visto tante volte, no? In corso di questi anni. No,
forse stanno anche cercando di limarli, perché tutti ci eravamo chiesti come mai un provvedimento che si immaginava andasse in aula a gennaio, arrivati a maggio-giugno, non era ancora spuntato, e adesso grazie alle notizie che filtrano per queste proposte di Iezzi veniamo a sapere che è lì che sta dentro la Commissione Affari Costituzionali, quindi forse stanno cercando di limarlo prima per evitare eccessi dopo, ma questo è ancora più preoccupante perché magari riescono a scriverla meglio, a studiarsela meglio e poi a dare la zampata alla fine.
È possibile, purtroppo è anche probabile che accada una cosa di questo tipo. È veramente comunque un disegno molto molto allarmante, perché questa introduzione di questi reati, la rivolta al carcere, di nuovo poi il blocco stradale che torna a essere reato, non più illecito amministrativo,
anche se fatto soltanto con i corpi, perché già era penale se facevi una barricata, adesso se la barricata la fai col tuo corpo, ciao, sei già bene che condannato. Ma qui, cioè, sono pratiche normali che si fanno in continuazione. Secondo me ogni tanto la gente si mette in mezzo alla strada e neanche sa che sta facendo un blocco stradale e che rischierebbe la galera. Insomma, siamo di fronte ad una serie di dinamiche che però io credo che vengano applicate, si giochino queste carte per vedere fino a che punto arriviamo, qual è il punto di resistenza, qual è il punto oltre il quale movimenti più vasti, non movimenti piccolini o minoranze che da sempre si oppongono alla carcerizzazione della società e all'esistenza stessa del carcere e delle dinamiche che a questo sono sottese, ma movimenti di persone che non necessariamente sono contrari all'ordine esistenze del mondo, si trovino in qualche modo coinvolte a pensare che questo è troppo, ecco. Però finché non cresceranno movimenti in grado di capovolgere la prospettiva, io sono convinto che questi vanno avanti come dei treni e di volta in volta aggiungono un altro tassello.
Anch'io sono convinto di questo.
Stiamo avvicinandoci al 26, l'anno delle leggi speciali. Non vorrei che festeggiassero il centenario altro che la torta tagliata a forma di decima mas della candidata leghista di non so più dove. Ecco, siamo a qualche cosa di più che al richiamo simbolico, ideale, antipatico, fastidioso alla dittatura, ma alla costruzione concreta di una dinamica per la quale poi la dittatura ci si arriva comunque, perché rischi la galera facendo nulla o quasi.
Sì. Così. Poi è preoccupante che per questo praticamente sia emanato direttamente dal Ministero dell'Interno, perché poi questo che si evince e che sia stato proprio fatto per la tutela delle forze di polizia.
Sì, questo sembra il dato più evidente. E c'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
No, poi ovviamente dobbiamo tenerlo monitorato questo disegno di legge, poi io penso che l'iter sia abbastanza lungo, perché adesso abbiamo passato in commissione, poi bisognerà vedere nella seduta parlamentare quale tipo poi di questi emendamenti poi verranno accolti, verranno o non accolti, insomma, poi dovremmo sicuramente aggiornarci e parlarne in maniera anche un po' più precisa dopo che avremo un testo un po' più definito. Però insomma le linee di tendenza sono quelle che abbiamo analizzato oggi, già avevamo analizzato il tempo.
Va bene, ti ringrazio molto, ciao.
Niente, ciao.